Allora, dunque, riprendiamo la linea in diretta. Abbiamo al telefono Francesco Schettino, docente di economia, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, grazie per essere intervenuto. Sappiamo che peraltro abbiamo i tempi abbastanza stretti, quindi io ti vorrei chiedere la prima cosa, Francesco. Ovviamente ti abbiamo chiamato per sfruttare, per così dire, le tue competenze in materia economica. Dunque, tra le varie questioni che animano la discussione tra coloro i quali sono interessati a capire, insomma, l'evolversi di questa situazione in Grecia, c'è fondamentalmente anche quella di carattere politico, no? Che rimanda alla scelta per molti versi incomprensibile fatta dal governo Tsipras di accettare l'inaccettabile, che però rimanda anche alla praticabilità di un'alternativa e ai possibili scenari che questa avrebbe potuto innescare. Ecco, esisteva realmente questa alternativa? Coincideva col piano che Varoufakis in qualche modo ha dichiarato aver voluto presentare, che poi è stato sconfessato in una riunione di vertice di Syriza? E soprattutto, è possibile realmente parlare, come si è fatto, di colpo di stato pilotato, tenendo in considerazione ciò che è successo al sistema bancario greco, cioè il fatto che in pratica è stato fatto di tutto per far mancare la liquidità e quindi in qualche modo anche creare le condizioni di panico?
Allora, la questione ovviamente è molto ampia e probabilmente non abbiamo neanche abbastanza tempo, almeno io personalmente, per rispondere nel dettaglio a tutte le questioni poste. Perché ripeto, insomma, sono cose molto importanti che non nascono oggi, non nascono una settimana fa con il referendum, ma hanno un'origine molto molto antica, per cui in parte mi permetteranno anche i radioascoltatori di essere abbastanza superficiale su alcuni passaggi e darli anche per scontati, perché l'unica cosa positiva che si è sentita in questi giorni, in cui un po' tutti si sono sentiti economisti, esperti di Grecia, è stato il fatto che finalmente, dopo molto tempo, devo dire la verità, si è parlato di rapporti di forza, no? Che è un po' il punto su cui anche lo stesso Tsipras, Varoufakis hanno battuto molto nelle diverse conferenze stampa o comunque uscite pubbliche. Ora, il discorso dell'alternativa è un discorso molto complesso, per natura, obiettivamente. Cioè, cosa vuol dire un'alternativa? Un'alternativa di un paese che ha un reddito, un PIL, che è più o meno simile, un po' meno, un po' inferiore a quello della Lombardia, con un debito che rappresenta più o meno un decimo, poco più di un decimo di quello italiano, un debito pubblico, con una struttura produttiva estremamente frammentata, diciamo quasi quasi inesistente, vogliamo dire. Diciamo che la Grecia non è sicuramente un paese che dal punto di vista quantitativo potesse impensierire l'enorme macchina economica capitalistica dell'Europa Unita. Ripeto, parliamo di un'economia poco più grande della regione Lazio, poco più piccola della regione Lombardia. Quindi diciamo che secondo me il punto da vedere innanzitutto è che la Grecia non è l'elemento diciamo di studio, bensì, proprio perché appunto dal punto di vista economico conta poco, ha un peso specifico molto molto relativo, e anche tutte quelle chiacchiere che si fanno sull'enorme debito greco sono palesemente false, da che in relazione al PIL ovviamente raggiungiamo quasi il 200%, ormai almeno così dicono i giornali. Per quanto riguarda invece diciamo l'aspetto assoluto, abbiamo, come già detto prima, un livello che si avvicina a un nono di quello dell'Italia. Siamo sui 300 miliardi per quanto riguarda la Grecia, siamo sui 2.000 miliardi per quanto riguarda l'Italia, siamo sui 2.200 miliardi per quanto riguarda la Germania, siamo sui 15.000 miliardi per quanto riguarda gli Stati Uniti. Quindi diciamo che dal punto di vista assoluto parlare di un problema del debito greco, secondo me, insomma, ma sono dati che vi sto dicendo, vi sto facendo vedere, è abbastanza una cosa che lascia il tempo che trova. Questo è molto importante secondo me per inquadrare correttamente la praticabilità di un'alternativa. Allora, innanzitutto dobbiamo capire un'alternativa a cosa. Cioè, rendiamoci conto che, questo insomma abbiamo detto tante volte in radio, siamo in un mondo che è un po' diverso rispetto a quello di 150 anni fa o anche di un secolo fa. È un mondo che sicuramente sta attraversando una fase di crisi del modo di produzione del capitale, ma siamo dentro al modo di produzione del capitale, e quindi ipotizzare un'alternativa in questo ambito, anche quella di Varoufakis, significherebbe cercare, vedere se c'è la possibilità di fare qualcosa di alternativo, rimanendo all'interno del capitalismo, quindi rimanendo all'interno della logica dello sfruttamento del capitale sul lavoro e quindi dell'estorsione del plus valore e della realizzazione del profitto con altri mezzi. Cioè non è un'emancipazione da parte della Grecia, non parliamo di alternativa rivoluzionaria, bensì parliamo di alternativa all'interno del capitalismo. E questo è il primo punto, secondo me, da mettere bene in evidenza, perché molti pensavano, come succede molto spesso, che l'alternativa non percorsa è quella che avrebbe portato prosperità, avrebbe portato ricchezza per i lavoratori, avrebbe portato pensioni più alte per i pensionati e salari che crescevano e disoccupazione ridotta. Insomma, stiamo attenti e parliamo sempre di soluzioni interne al modo di produzione capitalistica, vi dico, ossia quel modo di produzione vigente e dominante in cui il capitale il lavoro è lo stesso modo di produzione che ha preso la Grecia, ha generato il debito e l'ha portata ai margini della realtà umana, innanzitutto prima che economica. Quindi diciamo che stavamo parlando di nulla di straordinariamente diverso, ma di qualcosa parzialmente diverso. Ora, quello che rappresentasse l'alternativa Varoufakis, di cui si parla molto, ma di cui i dettagli non è che siano molto, molto chiari, a parte i pagherò, insomma è un'ipotesi che è circolata su una parte della stampa, il Fatto Quotidiano, mi sembra che anche il Sole 24 Ore ne abbia parlato in maniera del resto molto marginale, quindi non avendo dei dettagli io ho grosse difficoltà ad immaginare un'alternativa reale, perché lì obiettivamente, come dicevi tu nelle domande che mi ponevi all'inizio, il fatto stesso che hanno bloccato i finanziamenti alle banche, c'è poco da fare lì, come ha detto ieri Tsipras in conferenza stampa, lì ha chiesto i soldi a Stati Uniti, a Russia e Cina e gli hanno detto di no. Se non arrivano i soldi alle banche, non è facile andare avanti. Io mi rendo conto che il discorso non si può porre, cioè si può porre in termini di alternativa rivoluzionaria. Allora nazionalizziamo tutto, sovvertiamo il potere, facciamo la dittatura del proletariato e allora lì avrebbe un senso del tutto teorico, assolutamente impraticabile è nelle cose, però avrebbe senso parlare di alternativa per un altro come schema di riferimento. Però rimanendo all'interno del capitalismo, quale poteva essere l'alternativa? Cioè, rendiamoci conto che l'ipotesi del referendum, cioè quello che è stato il referendum su cui tutti abbiamo gioito quando abbiamo visto quegli straordinari risultati, quelli praticamente, come lo stesso Tsipras ha detto, l'Europa l'ha fatta pagare, si è vendicata. Allora lì vediamo perché Schäuble è andato così pesante e perché Falchi e Colombi abbiano agito in maniera pesante. Come qualcuno ha detto, per punirne uno per educarne 19, l'obiettivo secondo me ancora una volta non è la Grecia, l'obiettivo rimane la Spagna, perché in autunno vanno le elezioni e la Spagna, a differenza della Grecia, è la quarta economia del continente e ha un peso specifico ben diverso dai 180 miliardi di PIL che c'ha la Grecia, perché se vince una forza simile a quella di Siriza come Podemos, e lì le cose cominceranno a cambiare, anche perché in Italia qualcosa del genere piano piano, con tutte le migliaia di contraddizioni che purtroppo ci caratterizzano sempre, per esempio immagino una parte del Movimento 5 Stelle che insomma ha delle derive molto diverse rispetto a quelle di Siriza e Podemos, come sappiamo, insomma sta comunque andando avanti e sembra che sia adesso il primo partito in Italia agli ultimi sondaggi, addirittura superato il PD. Quindi diciamo che alternativa, per rispondere alla domanda, di alternativa si può parlare, se parliamo di cose reali, fuori dal capitalismo. All'interno del capitalismo, quando tu fai parte di un'Unione Europea in cui le regole sono quelle, in cui di fatto è dei rapporti di forza assolutamente sfavorevoli, l'unica forza che hai ce l'hai dal tuo popolo, che col referendum ti ha dato un mandato, ti ha rafforzato, ma chi ha irritato chi comanda, perché ti hanno massacrato obiettivamente. Io penso che insomma sarebbe stato molto difficile inventarsi qualcosa di diverso. Lì dire di no alle proposte della cosiddetta troica purtroppo significa uscire dall'euro, con tutte le conseguenze che un discorso del genere ha in un'economia così piccola e così mal ridotta come quella greca.
E proprio... restarci, qual è il vantaggio?
Il vantaggio
a queste condizioni, a queste condizioni per i greci, no? Restare nell'euro, no, se fosse andato a trattare con alternativa, con un piano B, anche quella della uscita dall'euro, uscita da questa situazione, cioè il fatto di aver dovuto accettare tutto perché non aveva il piano B, accettare questo piano o uscire dall'euro, per la popolazione qual è il vantaggio? Cosa allora, si
guarda,
pone?
Ettore, ti dico la verità, ripeto, il piano B, io ho la grande impressione, ma ripeto, è personale, non so se voi avete elementi di più, ma io ho dei dubbi che esistesse un piano B reale oltre all'uscita della Grecia dall'Unione Europea. Ecco, cioè fino a quando io non vedo dettagli, parlate di piano B, vabbè, per carità, va bene, io ho apprezzato Varoufakis quello che ha detto quando si è dimesso, però io non ho dettagli riguardo al piano B, e parlavamo di un piano B all'interno del capitalismo, nulla di rivoluzionario, quindi ripeto, siamo sempre in quell'ambito che non ci piace per niente, non era qualcosa che ci faceva fare il salto di qualità, soprattutto alla popolazione. E la Grexit, Ettore, ne abbiamo parlato tante volte in trasmissione, tu lo sai come la vedo io, una Grexit oggi significherebbe secondo me un peggioramento ancora superiore delle condizioni di vita della popolazione greca, perché loro hanno, ripeto, un'economia minima, cioè loro importano quasi tutto, cioè nel momento in cui tu passi a una valuta come la drachma, immediatamente, almeno la storia questo ci ha insegnato, hai un flusso speculativo spaventoso sulla tua valuta, hai una riduzione del valore rispetto all'euro, quindi tutte le importazioni le costano 4-5 volte tanto, la benzina arriva a 5-6 euro, faccio un esempio ovviamente, e come fai a produrre? Come vanno avanti le aziende? Di che campi? Visto che non puoi neanche più importare nulla. Va bene la pastorizia, perché tanto purtroppo il capitalismo ha portato la Grecia in una situazione drammatica, è veramente una situazione estremamente, un dramma umanitario, perché questo va detto. Però il Grexit non vuol dire uscire dal capitalismo, vuol dire rimanere all'interno del capitalismo, con le stesse logiche del capitalismo, solo con una valuta ridotta ai minimi termini. E per una nazione come quella greca, che non ha obiettivamente una struttura industriale che abbia un senso di poter parlare di autarchia, lo potrebbe fare agli Stati Uniti, la Germania, il Brasile, ma sicuramente non un'economia come quella greca, che oltre alla feta produce poco altro, con tutto il rispetto per un popolo straordinario che ci dà quotidianamente lezioni di democrazia, ci mancherebbe altro, però secondo me rimane un azzardo che veramente ancora non ho visto dei piani B convincenti, insomma quello di Varoufakis per ora, io ripeto per mia ignoranza, non ho trovato ancora alcuna traccia, per cui secondo me l'alternativa effettivamente si poneva tra Grexit è questo schifo che purtroppo Tsipras ha accettato. Ora, da un certo punto di vista, le incoerenze, se vogliamo trasferire il dibattito su un discorso politico, neanche c'è da dirlo, insomma, fai un referendum, prendi il 62% e poi ti fai prendere a bastonate, questo è innegabile, insomma, l'atteggiamento. Però effettivamente, se vogliamo ragionare sull'ipotesi di una percorribilità, di un'alternativa, ecco, io avrei grosse difficoltà ad immaginare l'esistenza di un piano B. Poi il giorno in cui verrà dettagliato, noi avremo la possibilità di vedere questo piano B, magari ci renderemo conto che Varoufakis aveva avuto un'idea straordinaria. Io per ora non l'ho vista, per cui, sai, essendo all'oscuro del piano B non me la sento di parlare, quello che so è che era un piano B all'interno del capitalismo, quindi ripeto, un piano che prevede lo sfruttamento del capitale sul lavoro e dei rapporti di proprietà che rimangono identici, cioè i ricconi rimangono ricconi, gli armatori rimangono armatori, i morti di fame rimangono morti di fame, e non vedo bene come sia possibile che l'armatore, cioè per quale ragione l'armatore greco dovrebbe essere più umano verso il lavoratore del Peloponneso semplicemente perché hanno la stessa nazionalità. Per me non è un problema di nazionalità, rimane un problema di capitale e lavoro, quindi se rimaniamo all'interno di questo ambito, secondo me era un'alternativa, boh, non lo so, però non stiamo parlando di socialismo e capitalismo, allora lì facciamo un ragionamento diverso che, ripeto, è del tutto teorico e assolutamente non ha alcuna radice pratica, perché non è una fase in cui nessuno può permettersi di ragionare in questi termini, purtroppo, come sappiamo. Però, insomma,
proprio in virtù di quanto stai dicendo, Francesco.
Puoi ripetere, perdonami.
No, proprio diciamo seguendo anche il tuo ragionamento, mi viene da dire, anche perché insomma in questi giorni, no, coloro i quali hanno da tempo sostenuto la parola d'ordine uscire dall'euro sentono di aver avuto la linea giusta, insomma lo dico senza nessuna vena polemica, ma solo al solo scopo di entrare nel vivo delle questioni, se non che insomma le stesse dichiarazioni di Varoufakis, tu in qualche modo ne prendevi atto, insomma rendono la situazione, mi permetto di dire, molto più complessa, perché anche lui stesso ha detto in questo momento, lui ha parlato di mancanza di know-how, cioè quindi mancherebbero tutta una serie di risorse e competenze tali per cui effettivamente il passaggio della Grexit potesse essere una soluzione se non quella di simularlo in qualche modo, sempre per cercare di incidere diversamente sui negoziati. E paradossalmente, peraltro, le condizioni che sono state poste nel corso di queste trattative e contemporaneamente la manovra sulla chiusura delle banche sembrava quasi, insomma, portare la Grecia verso un'uscita più o meno pilotata. Quindi c'è anche da dire che forse effettivamente anche tra i falchi qualcuno, evidentemente, il piano dell'uscita lo aveva probabilmente anche in testa, si può dire questo. E questo in qualche modo anche ci porta anche a dire che, come dire, questa Europa sembra una camicia di forza che ci tiene imbrigliati, dato il punto in cui siamo giunti, e da cui sembra davvero faticoso, insomma, uscire, se non c'è poi un elemento che può essere forse quello della piazza, delle manifestazioni, insomma, che è in grado di sparigliare completamente le carte.
Parto dalla fine perché mi sembra una considerazione assolutamente giusta, e bisogna dirlo e ribadirlo forte: il referendum ha sparigliato le carte. Cioè, nel senso, per quanto poi alla fine, a conti fatti, abbia avuto nel breve periodo, nell'immediato, un risultato capovolto, perché parliamoci chiaramente, dopo che Tsipras ha convocato il referendum e dopo che è uscito il 62%, la cosiddetta troica ha calato la maschera e tutta la infamità, la violenza si è vista. Prima era a mezza nascosta, prima c'erano le negoziazioni, i sorrisi di Lagarde, le strette di mano, gli aneddoti, eccetera, eccetera. Dopo il referendum, la violenza del capitale è stata chiara a tutti. Quindi è chiaro che il popolo ha la parola, però i rapporti di forza in questo momento sono dall'altra parte: la lotta di classe la fa il capitale, i lavoratori purtroppo sonnecchiano. Però, come vedete, nel momento in cui c'è un movimento di piazza, un tentativo da parte del popolo di dire la propria, immediatamente ci sono i mandanti, ci sono gli agenti del capitale, ossia gli Hollande, le Merkel, gli Schauble, eccetera, immediatamente calano la maschera e in tutta la loro violenza fanno vedere chi ha il coltello dalla parte del manico. Detto ciò, l'ipotesi di Grexit, secondo me, lo dicevo a principio di questa telefonata che stiamo facendo, la Grecia è un'economia piccola e sin dal 2010, sin da quando ci fu l'attacco speculativo, vi ricordate che poi ha inginocchiato i PIX, il debito italiano, l'arrivo di Monti, eccetera, eccetera, la Spagna, è semplicemente un punto, non è il capo espiatorio, vogliamo parlare del vulnus, vogliamo dire che è stato sempre il vulnus dell'Europa, perché fu colpita dal capitale statunitense, capitale legato al dollaro, nella conflittualità valutaria dollaro-euro. In altri termini, nel febbraio del 2010 partì un attacco speculativo mostruoso ai danni del sud dell'Europa, approfittando della debolezza straordinaria dei conti della Grecia, che, come ricordate, avevano taroccato i conti grazie all'amico della Merkel, ovviamente, perché questo mo ce lo dimentichiamo, che se la Grecia sta così perché i dati sul debito pubblico non sono stati taroccati da Karamalinis, o come si chiama lui, insomma, l'ex amico della Merkel, che a quei tempi era presidente della Grecia. Quindi questo non va dimenticato. Quindi la Grecia è stata sempre, un punto in cui il capitale ha combattuto pesantemente la lotta interimperialistica col capitale euro, quindi lotta tra capitali legati a diverse valute, e recentemente è avvenuto un qualcosa di molto particolare. Questa conflittualità si è molto ridotta, semplicemente perché il capitale a base dollaro, secondo me, la battaglia contro l'euro l'ha vinta, per cui ormai il fatto stesso, e questo c'era scritto sul Sole 24 Ore di qualche giorno fa in seconda pagina, quindi il giornale che della lotta di classe ci capisce, visto che è il giornale dei padroni e che fanno lotta di classe, ripeto, c'era scritto che la bomba del referendum, questa era di martedì se non sbaglio, taglio basso di seconda pagina, era stata, che era nelle mani di Tsipras, era stata depotenziata dagli stessi speculatori americani, che non avevano attaccato la Grecia, non avevano attaccato l'euro, avevano la possibilità di attaccare pesantemente e non l'hanno fatto. Questo perché non l'hanno fatto? Secondo me perché in questo momento, Obama l'ha detto più di qualche volta ai cosiddetti falchi che volevano la Grexit, sembra che Schauble avesse proposto 5 anni di Grexit per poi rientrare, insomma non si sa bene qualcosa sia vero e cosa no, però questo è quello che è stato riportato dagli organi di informazione. Ha detto la Grecia deve rimanere dentro perché non ci possiamo permettere che l'area dell'euro si indebolisca, perché se esce la Grecia va tutto per l'aria, o è molto probabile che la Russia intervenga attraverso dei prestiti col Turkish Stream, cosiddetto, cioè l'olio e il gasdotto che porterà il gas tramite la Grecia nel Mare Egeo, e anche la Cina. Quindi noi dobbiamo rimanere compatti come area unica valutaria, perché dobbiamo finire gli accordi del TTIP, cioè dobbiamo essere omogenei. Quindi diciamo che secondo me la posizione dei falchi è vero che è esistita la posizione del Grexit, ma è stata contrastata pesantemente da quelli che contano forse un po' più dei falchi, che di fatto hanno fatto di tutto per mantenere dentro la Grecia così come è stato. Cioè la Grecia rimane sempre una sorta di capro espiatore da una parte e dall'altra un vulnus attaccabile da parte di tutti. Per questo la questione è più ampia rispetto alla singola nazione greca, ma riguarda l'Europa in quanto tale e in quanto area valutaria. Europa, diciamo, il capitale legato all'euro, il capitale legato al dollaro e gli accordi del TTIP, che in questo momento nessuno purtroppo ne parla perché sono segreti, ma rappresentano probabilmente la centralità dell'evoluzione della fase attuale del capitalismo in un'ottica di contrapposizione con l'altra area valutaria, che è quella asiatica, legata alla cooperazione di Shanghai e che comprende Russia e Cina.
Senti, passando invece a casa nostra, no? Gli esponenti del governo hanno esultato, insomma, di fronte all'accordo trovato a Bruxelles, tutti, insomma, hanno salutato positivamente l'abbassamento dello spread, e insomma sembra, peraltro si parla dell'esposizione che l'Italia avrebbe nei confronti della Grecia, ma sembra che ci si sia scordati del fardello che invece debitorio abbiamo noi, e che, lo dicevi tu all'inizio, è molto più consistente, insomma, di quello greco. Peraltro, ecco, se Tsipras in qualche modo, anche se ha alzato bandiera bianca, lo ha fatto dopo 17 ore di incontro, qui con questi al governo forse non saremmo resistiti nemmeno un quarto d'ora.
Sì, sì.
Ecco, ancora peraltro devono andare a regime le riforme renziane, quindi la possibilità che la situazione peggiori c'è tutta, insomma, anche vedendo proprio ciò che è accaduto in Grecia, dove le ricette liberiste hanno prodotto questo avvitamento, no, tra recessione e debito.
Ma guarda, per quanto riguarda, sì, concordo praticamente con tutto quello che hai detto. Dal nostro punto di vista la situazione è tutt'altro che rosea, nel senso che i dati parlano di una timida riaccumulazione, ma ovviamente tutto ciò è determinato dal fatto che hanno precarizzato il mercato del lavoro, e quindi almeno una parte, Marcia la chiama una delle cause antagonistiche alla crisi, no? La riduzione del valore della forza lavoro, cioè la precarizzazione dei contratti di lavoro, inevitabilmente aumenta i profitti, che parliamo di quello, quindi un minimo di crescita in più ci potrà essere, ma crescita di chi? Accumulazione del capitale, ma noi facciamo parte dei lavoratori del capitale, insomma c'è una differenza di classe secondo me notevole. Dal punto di vista del debito, ripeto, il discorso Grecia si poneva sul pericolo che si poteva creare nel momento in cui, questo è avvenuto il lunedì successivo al referendum, le possibilità di speculazione di tutti i fondi provenienti da tutti i capitali, diciamo, fittizi, speculativi, che venivano da tutto il mondo, avrebbero potuto attaccare l'intera struttura dell'economia europea, e questo avrebbe dovuto creare dei problemi seri, perché ricordiamoci che quella crisi, che è solamente emersa nel 2008, ma che ha un'origine ben più antica, perché sono più di 40 anni che il capitale mondiale è in crisi, infatti è stato superato con lo stesso strumento con cui è stata generata, almeno in gran parte, cioè col debito, cioè è stata pompata liquidità all'interno dell'economia. Quindi che è successo? È successo che il mondo adesso è più, diciamo, colmo di derivati, di titoli tossici rispetto a prima, rispetto al 2008. Che significa questo? Significa che appena verrà innescata la bomba, e il rischio cinese esiste, anche se sembra che per ora è attutito, salta tutto per l'aria, cioè le conseguenze non le conosce nessuno. È per questo che sulla Grecia hanno avuto tutti i timori, Obama compreso, perché la delicatezza del momento è tale per cui basta che comincia qualcuno, cioè esiste, emerge un problema, il problema si diffonde con una rapidità estrema. Noi dobbiamo sempre tenere a mente che sembra che il volume e gli scambi del capitale fittizio, del capitale speculativo, sembra sia 20, 30, 40 volte superiore a quello dell'economia reale. Cioè significa che noi viviamo in un'economia che è fatta di finzione. Sono tutti prezzi gonfiati, inventati, derivati su derivati, scatole cinesi su scatole cinesi, per cui in realtà basta che salta da qualche parte la bolla speculativa e poi sarà un effetto ovviamente a catena, perché il capitale è del tutto interconnesso. Un esempio molto banale: perché tutti hanno avuto paura della bolla che sta per scoppiare in Cina, o che in parte è già scoppiata? Perché l'80% dei titoli del debito pubblico americano stanno nelle mani delle autorità cinesi, almeno così sembra, così ho letto, insomma, sui dati ufficiali. Questo che significa? Se salta la Cina, salta la domanda mondiale globale, e tutti i titoli del debito pubblico statunitense fanno una brutta fine. E che significa questo? Significa che Stati Uniti e Cina sono legati a doppio filo, quindi ci sono degli equilibri che contraddittoriamente a volte generano anche delle politiche che divergono da quelle che potrebbero essere razionalmente intese. Quindi diciamo che noi continuiamo con il nostro debito che è elevato, sappiamo bene che insomma ci stanno continuando a massacrare da tutti i punti di vista, tra l'altro il nostro famoso governo tra virgolette di a sinistra, definirei io, ha fatto le riforme tutte per insomma evidentemente ridurre il valore della forza lavoro. Quindi diciamo, noi andiamo avanti su questa linea, però non mi parlassero di ripresa, e soprattutto i rischi sono elevatissimi. Ha scritto recentemente Martin Wolf su un libro, anche in un recente articolo, in cui dicendo che la situazione è pure peggio di prima, anche perché non abbiamo più strumenti per intervenire in caso appunto scoppiasse una bolla simile a quella che è conseguita diciamo, al fallimento di Lehman Brothers.
Senti, una cosa è certa, non stiamo in uno stato pre-rivoluzionario, non ci sono le condizioni di cambiare all'interno di questo sistema, dal sistema capitalista al sistema sociale, insomma comunista, non ci sono questi problemi, ma all'interno di questi problemi qualche cosa di rompere questo schema ormai, perché l'Europa si chiama Germania, non è che esiste un'Europa, l'UE o l'Unione Europea, esiste una politica tedesca in cui viene imposta a nome e per conto dell'Unione Europea, il quale impone il rispetto agli altri dei trattati e lei non la rispetta, fa quello che gli pare. Dentro sto schema poteva cominciare la Grecia e magari proseguire la Spagna, ma da una parte una rottura a questo modello tedesco di Unione Europea va trovata, che sono d'accordo con te, rimane sempre all'interno del sistema di sfruttamento capitale e lavoro, però va trovata la forma di uscire da una gabbia, perché se no non c'è altra soluzione. I greci erano poveri, saranno più pezzenti, l'Italia sta su quella stessa strada, voi dite no, ci saranno milioni di persone che stanno alle stesse condizioni dei greci, in Italia ci sono, poi su 50 milioni sembrano pochi, 8 milioni, la Grecia, tutta la popolazione 8 milioni, però ci abbiamo 8 milioni di gente che vive di assistenza. Allora, una rottura a sto modello se deve trovare, ci vuole anche per finta, come diceva Varoufakis, diciamo o se fa così o noi se ne andiamo. Qualcuno deve cominciare a sto ragionamento, perché allora, questi modelli non si cambiano coi ragionamenti, perché sono i rapporti di forza. Oggi la Germania è talmente arrogante che ha detto no, neanche gli Stati Uniti, ha detto vaffanculo, faccio quello che voglio io, e così ha chiuso la trattativa. Anche allora, se guarda, Hollande attraverso... Vai.
Scusa, ti interrompo perché poi devo scappare, giusto, scusatemi, ma sto facendo esame, quindi mi aspettano gli studenti, già ho preso troppo tempo, perdonatemi. Ti rispondo molto rapidamente, Ettore, poi ti ripeto, mi dovete perdonare, ma devo
certo,
lasciare.
Certo, Francesco.
Sei perdonato, la questione...
Come?
Sei perdonato, dico, vai.
È per gli studenti, quindi mi sembra doveroso, ecco, già l'ho fatto aspettare mezz'ora tra un esame e l'altro, quindi mi sembra abbastanza. No, allora, dunque, per quanto riguarda la questione della fase non rivoluzionaria, concordiamo, no? Quindi su questo ci siamo. Io l'unica cosa che voglio dire al riguardo, perché pure questa è una discussione molto ampia, magari dovremmo avere molto più tempo per parlarne, secondo me si colloca da un altro punto di vista, nel senso che non bisogna, cioè bisogna fare una cosa e non farne un'altra, parto dall'ultima. Non bisogna cadere nella provocazione del nazionalismo, ok? Cioè parlare di tedeschi, parlare di italiani, parlare di francesi, eccetera, eccetera, in termini di dominio, secondo me è sbagliato, Ettore, perché dobbiamo parlare del capitale dominante tedesco, perché sappiamo bene che i vari nostri amici italiani, capitalisti, pure loro non è che sono più buoni di quelli che sono rappresentati da Merkel, ecco, per dirne una. Quindi diciamo che il problema rimane sempre quello capitale lavoro ed è prioritario, anche se siamo ripetitivi, purtroppo le persone non capiscono fino in fondo. Quindi collocare sul piano di classe il discorso, la discussione, secondo me diviene fondamentale, e togliere da davanti tutte le questioni nazionalistiche. Ora, detto ciò, parlare del capitale legato all'euro, in cui quello tedesco ha un'egemonia, è altrettanto vero. Ora invece rispondo a quello che bisogna fare secondo me, innanzitutto fare formazione su determinate tematiche, perché io mi ripeto, ho visto anche in molti gruppi di compagni alcune analisi obiettivamente mi permetto di dire che insomma erano molto campate in aria, proprio perché provenivano da una mancanza di formazione, e finché noi non facciamo formazione purtroppo avremo sempre un'incapacità di leggere politicamente ed economicamente le cose dal punto di vista corretto, e questa è una priorità. Dall'altra parte l'elemento del referendum è esattamente quello che dici tu, da qualche parte bisogna cominciare. La risposta del referendum, guardate che sarà una cosa storica, ricordiamocela quella data. Ora nel breve periodo siamo tutti delusi, perché eravamo contenti lunedì, abbiamo visto come la socialdemocrazia ha dovuto piegare la testa, e abbiamo sintetizzato un po' il tutto, no? Dicendo questa cosa qui. Però d'altra parte vedrete che adesso, già in autunno con Podemos, vedremo che le cose cambieranno. Ovviamente non parliamo neanche in quel caso di una forza rivoluzionaria, non c'è assolutamente ragione di pensare a una cosa del genere, però come vedete questo tipo di formazioni stanno permettendo che emergano queste contraddizioni, emergano questi elementi di rottura, questi momenti che effettivamente a molte persone stanno mostrando qual è il vero volto dell'Europa, cioè un organismo del capitale legato all'euro a guida tedesca. E non è poco, perché se noi siamo bravi a lavorare e facciamo un lavoro di concentrazione delle forze su determinate tematiche dal punto di vista che conosciamo noi, cioè quelli di classe, allora abbiamo qualche possibilità di fare anche noi un passo in avanti, ok? Cioè di far sì che la coscienza cominci finalmente a germogliare, perché se continuiamo ogni volta ad affrontare tutte le situazioni che come contingente ci si presentano davanti, dimenticandoci qual è la nostra prospettiva, che è una prospettiva di classe che va lavorata con fatica, che va creata con molta fatica, secondo me sbagliamo il tiro. Per cui ben vengano queste realtà, cioè noi questa trasmissione la facciamo perché obiettivamente tutti gli europei, tutti i lavoratori europei hanno capito chi sono i buoni e chi sono i cattivi. L'hanno capito male, è una semplificazione, sono d'accordo, però è evidente a tutti, prima non lo era. Per cui ben vengano questi momenti di rottura su cui noi possiamo diciamo incanalare la nostra capacità di formazione.
Benissimo, Francesco, grazie del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi, un saluto a tutti e
ciao,
ci
a presto.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Non si può dire che sia clericale, come Boccaccio a morire dei frati, ma c'è più sempre lo zio cardinale e la domessa nei di comandati.